Modem.
L'offensiva è stata condotta con una decina di droni bomba che hanno causato diversi incendi. I ribelli Houthi hanno rivendicato l'attacco condotto all'alba di sabato contro i due impianti petroliferi di Bukaik e Kurais nell'est dell'Arabia Saudita.
Attaque coordonnée par les rebelles yéménites Houthi soutenus par l'Iran.
Secretary Pompeo has made clear that the Iranian regime is responsible for this attack on civilian areas and infrastructure vital to
Iran says it rejects the US accusations.
What is concerning is the wrong path of the Americans in the region. They are supporting Saudi Arabia and the UAE, and instead of confessing to their role in creating instability, they point the finger at other countries in the region.
Il prezzo del greggio intanto torna a scendere.
È uno degli episodi che ha molto preoccupato negli scorsi giorni, l'attacco a un impianto nevralgico e a un giacimento di petrolio importante in Arabia Saudita. La nostra copertina, curata da Nicola Lyund, ce lo ha ricordato. Buongiorno dalla redazione di Modem, Alice Pedrazzini oggi alla regia del programma, Roberto Rossinelli a quella tecnica, Franco Cristini al microfono. 18 droni e 7 missili lanciati da nord o da nord-ovest, da una direzione che sembrerebbe escludere che siano partiti dallo Yemen. Quasi tutti hanno colpito l'impianto industriale di Abqaiq. 4 missili sono esplosi sul giacimento di Kurais, tutto materiale da guerra iraniano. Sono alcune delle indicazioni giunte dalla conferenza stampa data ieri dal Ministero della Difesa saudita, che ha riaffermato il coinvolgimento di Teheran nel bombardamento, senza però giungere ad affermare che i missili sono partiti dal territorio iraniano. Riyadh parla di un attacco alla comunità internazionale, Teheran nega, il segretario di Stato americano Pompeo parla di un atto di guerra, Donald Trump annuncia nuove sanzioni e afferma che tutte le opzioni restano aperte e la tensione nella regione medio orientale resta a livelli più che preoccupanti. Come interpretare quanto successo nel contesto della politica di massima pressione sull'Iran promossa dagli Stati Uniti? Che cosa ci dicono questi episodi sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione medio orientale e nel mondo? Ricordiamolo, l'attacco ha dimezzato la produzione di petrolio dell'Arabia Saudita, togliendo al mercato mondiale circa il 5% della sua produzione giornaliera. Ora però in parte questo è già stato recuperato. E poi infine, quali conseguenze potrà avere questo nuovo episodio nel braccio di ferro in corso tra Washington e Teheran? Sono alcune delle domande che ci porremo quest'oggi con i nostri ospiti, ma prima di farlo vediamo come la situazione generata da questi attacchi, dagli attacchi di sabato, è stata vissuta più vicino a noi. Saluto Carlo Righetti, presidente di Swiss Oil Ticino, l'associazione che riunisce in Ticino i distributori di gasolio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Righetti, vogliamo magari dire cosa ha voluto dire per chi distribuisce nafta e benzina a noi consumatori? Cosa ha voluto dire un allarme come quello scattato lo scorso weekend? Per voi cosa ha significato? Raffica di chiamate per farsi consegnare la nafta prima che i prezzi salgano per davvero?
Beh, sì, dunque. Allora, lunedì mattina, chiaramente, come siamo arrivati in ufficio, abbiamo aperto le Reuters, il prezzo era già salito, perché vengono datate da dei paesi, diciamo da Giappone e Cina, dove era già lunedì pomeriggio, lunedì sera, pertanto non c'erano possibilità di ricoperture. Chiaramente nessuno avrebbe pensato venerdì che fosse possibile una situazione del genere. Infatti venerdì sera il petrolio Brent a Londra aveva chiuso $60.20, lunedì mattina ce lo siamo trovati alle 7 a $68.50.
Sì, quindi pertanto, un'impennata, lo è stato detto, un'impennata sì, storica del 14%.
Sì, esattamente.
Ecco, ma poi concretamente nel vostro lavoro questo si è sentito o neanche poi tanto?
Ma poco, in fin dei conti bisogna sempre considerare che, come avete detto giustamente voi, La diminuzione della produzione a livello mondiale è stata del 5%, cosa che può essere assorbita da tutti gli altri paesi produttori, che saranno sicuramente stati contenti, perché in fin dei conti il prezzo è salito. Prodotto ce n'è in abbondanza e la prova ne è che dopo un giorno il prezzo adesso stamattina ha già riaperto a $65, perciò ne ha già persi 4 su 9.
Sì, quindi una situazione che sembra ritornare un po' a una situazione di normalità.
Sì, normalità, appunto, come le dicevo, con tutto questo prodotto che c'è, perché poi bisogna vedere i prodotti greggi e i prodotti finiti, che sono delle borse ben diverse. L'olio da riscaldamento è salita molto di più la benzina, c'è ancora più richiesta di benzina. E poi già martedì in serata è piombato, ha cominciato di nuovo a scendere. Chiaramente le ordinazioni sono state maggiori. Lunedì c'è stato un buon movimento di acquisto e vendita.
D'accordo. Senta Carlo Righetti, vogliamo magari spiegare ai consumatori come viene calcolato da voi distributori il prezzo per esempio della nafta. La domanda, la mia, è la seguente: se io come consumatore compro oggi, quello che conta è il prezzo di oggi sul mercato del greggio o il prezzo a cui voi distributori avete acquistato la nafta che mi consegnate?
Ma capisce, questo è un discorso di miscele. Io ho dei contratti, chiunque vende, che nel nostro mestiere ha dei contratti che sono che vengono calcolati, e naturalmente questi contratti non ti coprono tutto il tuo fabbisogno, quello che vendi. Si lavora anche sul mercato spot, in modo che io compro un prezzo sperando, come tutti i commercianti in tutti i paesi del mondo, per tutte le materie che comprano, cercano di comprare al meglio e di vendere al meglio. Perché nessuno si alza il mattino per dire io compro male e vendo bene, o vendo male e compro bene. Cioè, è un commercio, e il commercio è basato chiaramente non sulle speculazioni, perché sarebbe aggiottaggio, ma su un normale commercio.
Ecco, però sostanzialmente, se questa mattina il prezzo sale, io come consumatore ho già un prodotto di cui voi terrete conto nel computo del vostro prezzo di questo rialzo. Vuol dire, per me come consumatore, se questa mattina il prezzo sui mercati mondiali sale, per me il prezzo sarà già salito oggi.
Ma sarà già salito oggi nella misura in cui io ho delle riserve, io personalmente come Righetti o un'altra ditta, o se sono corto e io stamattina mi sveglio e ho coperto tutto quello che ho già venduto e devo cominciare a comprare. È chiaro che io devo adattare il prezzo al mercato di adesso, perché io vendo e nel corso della giornata compro quello che ho venduto. Se poi uno vende oggi, come ha venduto lunedì con il prezzo in salita, non ha comprato lunedì o ha comprato lunedì sera e martedì il prezzo è piombato, cosa è successo? Quello che ha comprato lunedì ha perso un sacco di soldi. Questo non te lo guarda nessuno.
Va bene, ultima domanda, ecco, risposta rapida: cosa deve fare il consumatore? Riempire adesso, aspettare? A questo punto,
guardi, io
impossibile
questo punto,
dirlo.
Secondo me, è chiaramente che tutto è imprevedibile. È prevedibile un discorso: gli Stati Uniti sono autosufficienti col petrolio. L'anno prossimo Trump ha le votazioni, non ha nessun interesse a portare guerre all'estero, secondo me. E questo fatto, infatti, gli Stati Uniti hanno reagito, ma il signor Trump con i suoi Twitter non ha reagito molto male. Deve fare molta attenzione a come parla.
Ma quindi lei come consumatore cosa farebbe? Aspetterebbe ancora un po'?
Io penso che il prezzo rimarrà come è oggi, tra i 60 e i $70 per il prossimo anno. Perciò non è sbagliato comprare adesso.
E non è sbagliato aspettare.
No.
Insomma, una situazione che secondo lei resterà sostanzialmente stabile.
Sì, secondo me dovrebbe restare stabile. Come le dicevo, ha chiuso a $60, ha riaperto a 70, ora siamo a 65. Secondo me può scendere ancora un paio di dollari, può risalirne un paio, ma la situazione si è già abbastanza normale.
Va bene, grazie Carlo Righetti.
Prego.
Lo ricordo presidente di Swissoil Ticino per queste considerazioni. Io saluto Annalisa Perteghella, esperta di Iran e della regione del Golfo, ricercatrice all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Annalisa Perteghella, ma cominciamo dalla conferenza stampa di ieri del Ministero della Difesa saudita. Ci ha aggiornati sull'inchiesta in corso, ci ha informato sulle armi utilizzate, ha ribadito il coinvolgimento dell'Iran. Che cosa ci ha detto questa conferenza stampa di nuovo?
Ma l'avete detto bene voi nella copertina, diciamo che appunto si è individuato nell'Iran il responsabile, come di fatto poi pareva già nelle prime ore dopo l'attuto, però non si è puntato il dito troppo esplicitamente, perché a mio avviso in queste ore c'è ancora un tentativo di un po' salvare la faccia, no? Perché individuare ufficialmente, puntare il dito ufficialmente contro Teheran vorrebbe dire poi dover prendere delle decisioni che nessuno forse vuole prendere in questo momento, decisioni estremamente punitive, ecco. Tra l'altro ieri sera su Twitter è uscita questa notizia, ancora forse un po' da prendere con le pinze, però parrebbe che dei jet sauditi si siano levati in volo sopra i territori tra Siria e Iraq, insomma delle zone controllate dai Pasdaran iraniani, e abbiano fatto un po' un raid di rappresaglia. Qualcuno appunto interpreta questa azione, se effettivamente è avvenuta, come un modo di appunto salvare la faccia, fare un'azione dimostrativa senza dover ricorrere a un intervento più su vasta scala, che nessuno in questo momento vuole, come Trump ha detto, dice già da luglio, diciamo.
Sì. Senta, sulle armi utilizzate nell'attacco, ci si chiedeva se fossero droni o missili, adesso apparentemente chiarezza è stata fatta, si è trattato sia di droni che di missili, apparentemente appunto armi iraniane. Di questo cosa vogliamo dire?
Vogliamo dire che c'è un grande paradosso questo, perché l'Iran, che è sotto embargo internazionale per l'acquisto delle armi, di fatto, se effettivamente è stato lui, è riuscito a infliggere un colpo abbastanza grave a quella che è un'infrastruttura strategica saudita, Arabia Saudita, che invece è il principale spenditore di soldi, di spesa militare nella regione, nonché il terzo acquirente mondiale di armi. Quindi c'è un apparente squilibrio. L'Iran però è molto molto avanti nella regione per quanto riguarda la capacità di fare guerra asimmetrica, proprio perché appunto ha sviluppato dal 79, dalla rivoluzione a oggi, ha trovato un po' il modo di arrangiarsi, diciamo così, quindi non avendo accesso alle armi convenzionali come altri paesi della regione, ha imparato a fare una guerra di difesa, una guerra asimmetrica in cui è, diciamo, un po' il campione. E questo ci dice una cosa ulteriore, che di fatto non c'è difesa possibile contro per difendersi da questa situazione, per cui l'unica via, e io auspico che a questo punto sia chiaro un po' a tutti gli attori, l'unica via è il negoziato, quella diplomatica, e quello che rimane un po' forse un'ingenuità di noi ricercatori, però lo dicono gli stessi iraniani, quello di trovare un forum di dialogo regionale, un'architettura di sicurezza per il Medio Oriente, per la regione del Golfo in particolare, che prima di tutto costruisca delle basi di fiducia reciproca, perché se i sauditi avvertono l'Iran come una minaccia, si armano e intraprendono azioni offensive. Sto banalizzando, però poi di fatto è così. Se l'Iran avverte l'Arabia Saudita, Israele come una minaccia, idem. Questo si chiama in relazioni internazionali il dilemma della sicurezza, perché tutti si sentono minacciati dal vicino e si armano, e il risultato finale è che tutti sono più insicuri e che basta un non nulla per far scoppiare un incidente. Se invece si trovasse un modo di stemperare queste tensioni attraverso forum di dialogo regionali, che è quello che il ministro degli esteri iraniano Zarif chiede a gran voce da tempo, forse non arriveremmo ogni volta sul precipizio dell'escalation.
Va bene,
così.
Andiamo allora in Iran. Io saluto Raffaele Mauriello, è professore assistente all'Università Alomé Tabatabai di Teheran, è islamologo, esperto di relazioni internazionali. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a lei, radioascoltatori.
Raffaele Mauriello, parliamo un po' di questo presunto, affermato coinvolgimento dell'Iran. Da Teheran giunge ancora un no. Teheran dice di non essere coinvolto, ma cosa dobbiamo capire? È un no di facciata, ma lì tutti sanno che l'Iran c'entra con questo attacco, o non è così? Io ricordo tra l'altro che la stampa, i media statunitensi questa notte, citando fonti americane, dichiarano che per Washington è praticamente un dato di fatto il fatto che questi attacchi siano stati approvati dall'Ayatollah Khamenei.
Sì, allora diciamo che qua in Iran si applica una metodologia che è sempre stata applicata dagli Stati Uniti e soprattutto da Israele, che è la negabilità, cioè nel senso che si fanno atti di alto livello di sofisticazione che normalmente appunto noi siamo abituati ad attribuire, ad aspettarci dagli Stati Uniti e da Israele, e in modo tale che si può negare di aver partecipato, ma in realtà tutti pensano, perché in realtà noi di dati oggettivi ne abbiamo pochi, che dietro c'è l'Iran, nel senso che dal mio punto di vista certamente c'è una tecnologia iraniana, e anche questa è una novità rispetto alla percezione che si ha del paese, nel senso che il paese non è in grado di sviluppare armi a livello di aerei, però soprattutto nella guerra asimmetrica ha sviluppato una tecnologia indigena molto importante, fatta da studiosi, ingegneri iraniani, soprattutto attraverso i droni e i missili, quindi là c'è un'altissima probabilità. La percezione in Iran da parte della popolazione è che certo che l'Iran c'entra, ma del resto l'Iran ha detto apertamente che dal suo punto di vista è sottoposto a una guerra economica, quindi se io ci tolgo l'economica, che è molto diversa da una guerra diretta, sempre una guerra è, e che se non può vendere il proprio petrolio non lo deve vendere nessuno. Quindi fa una doppia politica: da una parte abbassa il livello di partecipazione nell'accordo internazionale, che in realtà non è un accordo, è un documento delle Nazioni Unite, perché c'è una risoluzione dell'ONU che certifica il JCPOA, cioè l'accordo nucleare, e dall'altro aumenta piano piano in maniera molto sofisticata la tensione, perché va detto che in questo caso, perlomeno da quello che noi sappiamo, non è morto nessuno, ha fatto un'operazione di intelligence straordinaria, se dietro c'è l'Iran, come probabilmente è, ma anche nel caso precedente, quello delle petroliere nel Golfo, di cui oggi già ci siamo dimenticati, degli Emirati, anche in quel caso si colpirono delle petroliere, ma non ci fu nessuna fuoriuscita di petrolio, e quindi a zero impatto ambientale, se vuole, cioè operazioni estremamente sofisticate, e dalla percezione di chi a terra dietro c'è consapevolmente l'Iran.
Come vogliamo comprendere e spiegare la logica di questi attacchi, la logica di quanto è successo sabato, ma anche delle tensioni in corso a causa della questione delle petroliere? Perché questo attacco nel contesto del braccio di ferro in corso tra Teheran e Washington? Qual è il vantaggio ricercato da Teheran?
Il vantaggio è evidente, però la questione è questa, nel senso che si applica agli Stati Uniti, sostanzialmente applicano all'Iran una politica di sanzioni che hanno applicato con successo in molti casi ad altri paesi come la Corea del Nord, per esempio, che però comunque ha sviluppato il programma nucleare, alla Venezuela, a Cuba. Però la questione è che le dimensioni proprio geografiche dell'Iran, che è tre volte più grande della Francia, per capirci, la popolazione 80 milioni e la capacità ingegneristica non sono quelle che permettono un tipo di sanzioni che applica gli Stati Uniti, nel senso che si può colpire l'economia iraniana e l'economia iraniana sta soffrendo, ma l'Iran può, a differenza dei paesi che le ho detto prima, reagire. E Seul quello che fa è mandare ogni tanto qualche missile in acqua, dicendo un giorno magari lo posso inviare verso la Corea del Sud o verso il Giappone. L'Iran è molto più sofisticato e quindi dal suo punto di vista fa degli atti che oggettivamente, visti da Teheran, hanno senso, nel senso che l'Iran non può reggere questa pressione economica, però ha le capacità per reagire. Ed infatti è un paradosso, ma si vede molto bene con la moneta iraniana. Io ero qualche giorno fa, insomma, con dei diplomatici stranieri, era arrivato un nuovo diplomatico e uno dei diplomatici presenti ha detto: ah, questo, insomma, appena arrivato gli ha mostrato un riale dicendo: ah, ma questa è la moneta nazionale. E l'altro diplomatico gli ha detto: guarda, conservala perché quella domani varrà di più. C'è un paradosso, però l'Iran, paese sotto sanzioni, la moneta nazionale che ha perso molto verso il dollaro e l'euro, negli ultimi mesi ha recuperato, ed è un paradosso, nessun altro paese è capace di fare cose del genere. Ma perché ha recuperato? Perché l'Iran è capace di rispondere, e tutti sanno che una guerra con l'Iran sarebbe un evento catastrofico a livello internazionale.
Ma quindi la logica, e lo chiedo ad Annalisa Perteghella questa volta, è quella di sperare che queste azioni portino Washington a ripensare la politica delle sanzioni, a riavviare in un certo qual modo il dialogo. Il dialogo, però, vediamo che la prima risposta di Trump in questi giorni è stata quella di rafforzare ulteriormente le sanzioni, e in quale modo lo vedremo nei prossimi giorni, Perteghella.
Ma sì, l'Iran chiaramente lancia dei segnali, appunto anche qui è stato detto molto bene prima, se io non posso esportare petrolio, nessuno può farlo, l'aveva detto prima di farlo e poi l'ha fatto con le petroliere nello stretto di Hormuz e poi insomma con questi attacchi. Ed è chiaro che quello che l'Iran chiede, ma l'abbiamo visto anche nelle dichiarazioni delle ultime ore, anche della stessa Guardia Suprema, sono che gli Stati Uniti tornino indietro da questa politica, di fatto tolgano le sanzioni, ok? Quindi, soprattutto quelle sul petrolio. Il problema per l'amministrazione Trump è che se anche dovesse esserci in questo momento una consapevolezza di aver fallito o di aver comunque intrapreso una politica che non ha dato e non darà presumibilmente i risultati sperati, c'è difficoltà probabilmente nel capire come tornarne indietro, perché non potrebbe mai domani Trump, oddio, tutto può succedere, però non potrebbe mai domani annunciare ho cambiato idea, tolgo le sanzioni. Sarebbe uno smacco enorme in un contesto in cui già diciamo che non intervenendo militarmente nemmeno con attacchi dimostrativi mirati, molti stanno rimproverando agli Stati Uniti di stare un po' perdendo quel ruolo di insomma, grande equilibratore, che poi è tutto da dimostrare, però insomma di potenza che tutela la stabilità nel Golfo. Quindi per Trump, per l'amministrazione Trump, in questo momento c'è la difficoltà di capire come tornare indietro da questa politica fallimentare. Vedremo, io insomma ho alcune aspettative su quello che succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni a New York, ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU.
Va bene, ne parleremo magari fra poco. Quale risposta attendersi da Washington? Una domanda che per ora lasciamo lì. Prima vorrei tornare ancora un po' sugli attacchi, perché delle infrastrutture colpite è stato detto che sono state la più importante raffineria del paese, il secondo pozzo più importante dell'Arabia Saudita. Al telefono abbiamo però qualcuno che vorrebbe spiegarci le cose forse un po' meglio, professor Giacomo Luciani, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Giacomo Luciani, professore al Graduate Institute di Ginevra e esperto di geopolitica dell'energia. Allora parliamo un po' di questo impianto industriale di Abqaiq. Lei ieri al telefono mi diceva classificarlo come una raffineria è un po' riduttivo, forse fuorviante. Vogliamo allora spiegare di cosa si tratta?
Sì, in effetti è stata descritta come una raffineria, mentre è propriamente un impianto di trattamento del petrolio. La differenza è che le raffinerie saudite, ce ne sono diverse, sono tutte lungo la costa e quindi da un certo punto di vista ancora più vulnerabili, facilmente attaccabili che non Abqaiq. Ma l'importanza dell'impianto di trattamento è semplice: di raffinerie nel mondo ce ne sono tante, per cui se fosse stata fatta danneggiata una raffineria saudita, il petrolio avrebbe potuto essere raffinato altrove, non c'è nessun problema. Abqaiq è il centro nel quale confluisce il petrolio appena uscito dai pozzi e si svolgono alcune operazioni fondamentali, cioè la separazione del gas dal petrolio e anche una prima desolforazione. Questo è molto importante perché se il petrolio è misto ai gas non si può mettere in pipeline, non si può mettere nei tubi e quindi praticamente non può essere inoltrato verso le raffinerie, i porti di carico e così via. E ugualmente per la desolforazione, perché se c'è dentro lo zolfo il petrolio è corrosivo e si mangia i tubi.
Sì.
Quindi
sostanzialmente Sky, questo è diciamo, un impianto che permette al petrolio saudita di essere trasportato, di essere in definitiva esportato. Professor Luciani, è stato detto che questo impianto, o è stato dedotto che questo impianto era poco difeso o difeso male o non so che altro, possiamo crederlo?
No, l'impianto è da sempre stato identificato come un punto nevralgico, è difeso, è stato attaccato senza successo in passato e è certamente molto ben difeso. La novità e l'importanza di quello che è avvenuto è che con l'utilizzo dei droni, specialmente un certo numero di droni, come abbiamo oramai appreso, 18, più anche qualche missile, le difese esistenti si sono rivelate del tutto inefficaci, perché è estremamente difficile intercettare dei droni.
E questo che cosa ci deve dire a proposito della sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella regione che lei stesso almeno fino a sabato scorso dava per relativamente, forse anche molto sicuro?
Sì, io veramente penso che l'attacco di Abqaiq sia un po' un punto di svolta, perché per il momento è perfettamente credibile che venga ripetuto e quindi i sauditi dovranno fare delle riparazioni molto costose e possono trovarsi rapidamente al punto di prima. Quindi c'è una minaccia soprattutto per l'Arabia Saudita, perché in altri paesi le cose sono organizzate diversamente, non c'è un centro di ritrattamento ma tanti piccoli centri e quindi la minaccia per altri paesi è inferiore. A livello mondiale non credo che ci sia una minaccia, perché come è già stato detto ci sono tanti paesi produttori che possono aumentare la produzione.
Sì, quindi è un problema più per l'Arabia Saudita nel suo posizionarsi di fronte all'avversario iraniano che non un problema per chi ricorre al petrolio saudita.
Assolutamente, certamente. È un problema soprattutto per l'Arabia Saudita che dopo anni di intervento senza frutto nello Yemen si trova per la prima volta a pagare un prezzo significativo in casa.
Senta, ancora una domanda, poi torniamo alle questioni diplomatiche. L'Arabia Saudita 2 giorni fa ha detto che entro fine mese tornerà a fornire le quantità che riusciva di petrolio che riusciva a fornire prima dell'attacco. Secondo lei un'affermazione credibile?
Io sono scettico, naturalmente diciamo non ho visto
l'entità dei danni, sì, certo.
Ecco, quindi l'impianto di Abqaiq è un unicum e quindi se sono state toccate delle strutture importanti della lavorazione non sarà facile sostituirle in poco tempo.
Va bene, grazie professor Luciani. Annalisa Perteghella, torniamo alle questioni diplomatiche. Lei diceva di avere delle aspettative su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Sappiamo che all'ONU la settimana prossima, se non sbaglio, all'ONU di New York arrivano i capi di Stato dei diversi paesi mondiali per la consueta assemblea generale. Ci si aspetta un possibile incontro tra Donald Trump e il presidente iraniano Rouhani, un incontro che però oggi come oggi resta ancora molto lontano nel nostro immaginario, o forse non così tanto?
Ma diciamo che un incontro diretto, un bilaterale tra Trump e Rouhani è molto lontano, molto. Quello che potrebbe accadere potrebbe essere un incontro indiretto, diciamo così, tra Trump e Rouhani nel contesto di una riunione dei paesi 5 più 1, i paesi partecipanti al JCPOA, all'accordo sul nucleare, magari convocata dal presidente francese Macron, che ha un po' preso su di sé l'iniziativa in questo momento. Però per fare questo gli Stati Uniti dovrebbero tornare, quantomeno perché di fatto se ne sono chiamati fuori, non sono più parte del JCPOA, per cui bisogna guardare che cosa effettivamente Trump farà nelle prossime ore, oltre a chiamare nuove sanzioni, che è un po', diciamo, la misura, insomma, si sta abituati a queste nuove sanzioni, ci si chiede cosa ci sia ancora da sanzionare che non sia già stato colpito, però insomma era un po' la risposta obbligata, ecco, non volendo ricorrere all'arma militare, dovendo dare una risposta, quella delle sanzioni era la via più facile. Ripeto, vediamo che cosa succede.
Va bene, vediamo cosa succede, vediamo anche che cosa ci dice il professor Mauriello e il suo sguardo da Teheran. Professor Mauriello, lei ci ha ben spiegato la logica di questi attacchi o delle azioni presumibilmente iraniane, ma che cosa Teheran si può attendere da Washington, per il quale un cambio di rotta rischia di essere, e ce l'ha spiegato bene Annalisa Perteghella, una specie di passo indietro che rischia di essere difficile da compiere, perché insomma vuol dire affermare che quello che è stato fatto finora è stato uno sbaglio.
Sì, in parte è così. Dal punto di vista di Teheran, in questo momento si segue l'iniziativa francese, perché l'iniziativa francese di Macron, che insomma la finalità è aprire una linea di credito di 15 miliardi di dollari, servirebbe a prendere un anno di tempo per arrivare alle elezioni negli Stati Uniti. Anch'io credo che in questo momento Trump difficilmente tornerebbe indietro sui suoi passi, però a un secondo mandato io mi aspetterei cose interessanti. Potrebbe anche vincere un democrata, in questo caso tutti i candidati principali democratici degli Stati Uniti hanno affermato che tornerebbero nell'accordo e quindi si tornerebbe al punto zero. Però anche un secondo mandato di Trump io non lo vedrei necessariamente come il primo, nel senso che Trump è arrivato un po' a sorpresa anche per lui alla Casa Bianca, sta imparando e inizia ad avere delle politiche diverse da quelle che aveva all'inizio. I tweet degli ultimi giorni sull'Iran sono sorprendenti se uno guarda il Trump aggressivo di prima. L'affermazione ha proprio ieri che l'Arabia Saudita non è stato colpito, non sono stati colpiti gli Stati Uniti, ma sono stati colpiti l'Arabia Saudita, che quindi ha il diritto di difendersi, ma non implicando in maniera diretta gli Stati Uniti, è una cosa che difficilmente ci sarebbe aspettati già solo due mesi fa. Quindi l'Iran quello che fa è cercare di abbassare la tensione, nel senso la tensione sul paese, nel senso di recuperare quote di mercato di petrolio, che arrivi liquidità, soprattutto perché il più grande problema dell'Iran in questo momento è la mancanza di liquidità in moneta, soprattutto euro e dollari. Da solo, se si risolvesse questo problema anche in maniera intermedia, l'Iran dal mio punto di vista abbasserebbe la tensione. In questo momento l'Iran non può fare altro che alzare mano a mano e un po' alla volta la tensione. Però se si aggiungesse un accordo, per esempio sulla proposta francese, su una proposta simile per abbassare un po' la tensione sulla moneta nazionale, penso che le cose sarebbero diverse. Anch'io vedo difficile un incontro fra Rouhani e Trump per una serie infinita di motivi, ma del resto bisogna pensare che Trump e gli Stati Uniti hanno sanzionato il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, un atto grave dal punto di vista del diritto internazionale, e l'altro che non favorisce certo un incontro fra Rouhani e Trump.
Mauriello, una parola sull'effetto delle sanzioni oggi in Iran. Il paese, la sua economia è veramente molto colpito, è veramente in difficoltà, grande difficoltà.
È difficoltà, soprattutto le ripeto per un motivo, è l'accesso alla moneta estera, quindi le cose che sono relazionate o relative alla moneta estera creano problemi. Le faccio il caso più importante, è quello dei medicinali. L'Iran in realtà ha una importante industria di medicinali, quindi sui medicinali normali si trova nel prezzo, tra l'altro, grosso modo invariato, però sui medicinali salvavita, soprattutto quelli più sofisticati che vengono comprati dall'Iran, soprattutto in Europa attraverso l'euro e il dollaro,
l'Iran in questo momento non ha la moneta e soprattutto sotto sanzioni finanziarie, quindi non ha accesso al mercato internazionale bancario, non riesce a comprare questi medicinali. Quindi oggi c'è un importante problema sanitario relativo, lo ripeto, alle malattie più importanti, perché in generale non è così. Quindi se uno va in un ospedale e ha bisogno di medicinali semplici, quelli sono prodotti in Iran, il prezzo è invariato. Però se uno vuole accedere a medicinali sofisticati non prodotti in Iran, addirittura in molti casi non si trovano. E tutti i materiali, io ne faccio un esempio semplice, l'olio, io compro l'olio italiano, oggi è quasi molto difficile importarlo e il prezzo è quintuplicato, ma se uno lo trova anche, quindi a seconda dei settori. Però l'Iran è anche produttore di prodotti alimentari, quindi il paese è sotto pressione, ci sono dei punti critici, e su questi punti critici che l'Iran cerca di rispondere.
D'accordo, Raffaele Mauriello, io la congedo perché la linea telefonica è veramente un po' brutta. Giacomo Luciani, un'ultima domanda anche per lei. Abbiamo detto, qualcuno ci ha detto, la scadenza magari che tutti aspettano, e la vera scadenza per vedere se cambierà qualcosa a questo livello è quella elettorale nel 2020 negli Stati Uniti, magari una scadenza che inviterà anche Donald Trump a modificare in parte la sua posizione attualmente, proprio per darsi delle chance di essere rieletto. Secondo lei queste tensioni importanti che sta vivendo la regione medio orientale, questo braccio di ferro veramente molto duro tra Iran e Stati Uniti, dove ci potrebbe portare? Lei vede un rischio di conflitto armato nei prossimi mesi, diciamo prima delle elezioni di novembre del 2020 negli Stati Uniti, oppure no?
Io vedo una prosecuzione della situazione attuale. La situazione attuale è che c'è una guerra in corso nella regione, c'è stata da parecchio, cioè da anni, è una guerra che si è combattuta prima in Iraq, poi in Siria, adesso in Yemen, in Libia. Questi diversi paesi ci danno l'impressione che siano dei problemi separati, ma è sempre lo stesso problema, ed è il problema del futuro politico della regione, del ruolo della religione nella politica, dei rapporti tra religione e politica, del ruolo delle monarchie del Golfo. Questo problema non scompare. A mio parere c'è poco che gli Stati Uniti possono fare per risolvere questo problema, Trump o non Trump. E l'unica cosa giusta che ha detto Trump negli ultimi tempi è quella che se faccio la guerra poi non so come metterci fine. È facile incominciare a fare una guerra, è difficile uscirne, e quindi non credo che gli Stati Uniti si vorranno impegnare direttamente. Fanno la funzione di impedire un conflitto diretto tra i principali contendenti, quindi tra Iran e Arabia Saudita e Emirati Arabi. Il conflitto, la guerra c'è, ma è indiretta, si fa per colpi di sponda, diciamo così, se giochiamo a biliardo.
E io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi, buona giornata.